E giovedì 21 maggio, benvenuti a Memos, una buona giornata da Lele Liguori. Dopodomani, 23 maggio, sarà il 23° anniversario della strage di Capaci, l'assassinio di Giovanni Falcone e di Francesca Morvillo, insieme agli agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Qualche giorno fa ho recuperato la lettera del giudice Scarpinato, il procuratore generale a Palermo, una lettera in cui Scarpinato denunciava quanto gli fosse diventato insopportabile partecipare alle commemorazioni ufficiali, sia per la strage di Capaci che per quella di Via D'Amelio, la strage in cui fu ucciso il giudice Borsellino insieme ai 5 agenti della sua scorta. Quella lettera fu letta da Scarpinato il 19 luglio del 2012 a Palermo, durante una commemorazione non istituzionale e pubblica allo stesso tempo per i 20 anni dell'uccisione del giudice Borsellino, una lettera indirizzata proprio a Borsellino e che cominciava con un caro Paolo. Voglio farvene riascoltare questa mattina in apertura di Memos un paio di passaggi in una versione che la regista Donata Gallo 2 anni fa ha fatto interpretare come se fosse un documento corale di denuncia, tra gli altri ad Andrea Camilleri, a Toni Servillo, a Francesco Rosi, il grande regista scomparso nel gennaio scorso, e poi Dacia Maraini e Don Ciotti. Tutti si alternano nella lettura di quel testo del giudice Scarpinato. Vi faccio sentire l'inizio di quella lettera e la parte conclusiva, e l'inizio è interpretato da Andrea Camilleri.
Caro Paolo,
perché più trascorrono gli anni,
oggi siamo qui a commemorarti in forma privata, perché più trascorrono gli anni e più diventa imbarazzante il 23 maggio e il 19 luglio partecipare alle cerimonie ufficiali che ricordano le stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Stringe il cuore a vedere talora tra le prime file, nei posti riservati alle autorità, qualche personaggio la cui condotta di vita sembra essere la negazione stessa di quei valori di giustizia e di legalità per i quali ti sei fatto uccidere. Personaggi dal passato e dal presente equivoco, le cui vite, per usare le tue stesse parole, emanano quel puzzo del compromesso morale che tu tanto aborrivi.
Così Andrea Camilleri interpreta la parte iniziale di questa lettera di Roberto Scarpinato a Paolo Borsellino. La parte conclusiva della stessa lettera invece è letta e interpretata da Don Ciotti.
Hanno fatto sparire tutti i documenti che si trovavano nel covo di Salvatore Riina dopo la sua cattura. Hanno preferito che finissero nelle mani dei mafiosi piuttosto che in quelle dei magistrati. Hanno ingannato i magistrati che indagavano sulla strage con falsi collaboratori ai quali hanno fatto dire menzogne. Ma nonostante siano ancora forti e potenti, cominciano ad avere paura, perché sanno che è solo questione di tempo. Sanno che riusciremo a scoprire la verità. Sanno che uno di questi giorni alla porta dei loro lussuosi palazzi busserà lo Stato, il vero Stato, quello al quale tu e Giovanni avete dedicato le vostre vite e la vostra morte.
Questa dunque la parte conclusiva letta da Don Ciotti di questa lettera indirizzata a Paolo Borsellino di Roberto Scarpinato, scritta e pronunciata pubblicamente da Roberto Scarpinato nell'anniversario della strage di Via D'Amelio del 2012, quindi stiamo parlando di 3 anni fa. Buongiorno Davide Mattiello.
Buongiorno a voi.
Davide Mattiello è deputato, eletto come indipendente nelle liste del PD, fa parte della Commissione Giustizia e anche della Commissione Antimafia, è un parlamentare alla prima legislatura, ha 43 anni, è nato a Torino e a Torino si è svolta un po' tutta la sua storia e la sua attività pubblica. Mattiello, lei ha sentito questi due brani della lettera del giudice Scarpinato. La prima parte in cui Scarpinato in pratica racconta tutto il suo imbarazzo nel partecipare a quelle cerimonie ufficiali e la giustificazione del perché lui non vuole partecipare a quelle cerimonie ufficiali. Ci sono personaggi dal passato e dal presente equivoco. Che cos'è questo imbarazzo? È quello che si dovrebbe provare oggi, ovviamente fatte le debite proporzioni, di fronte ad esempio alle candidature degli impresentabili in Campania? Mi riferisco alle liste che sostengono De Luca, ma anche nelle liste di Caldoro, il candidato della destra. Cos'è questo imbarazzo?
È la consapevolezza della complessità del conflitto che riguarda il potere. E io credo che proprio il dottor Scarpinato, che tra le pubblicazioni è autore di un libro a mio parere fondamentale per comprendere quello che sta succedendo nel nostro paese, Il ritorno del principe, proprio il dottor Scarpinato ha una profonda consapevolezza di che cosa significhi abitare il conflitto per il potere nel nostro paese. Abitare il conflitto, non fuggire dal conflitto, non eludere il conflitto, ma abitare il conflitto per il potere, occupando nel modo migliore ruoli di responsabilità istituzionale, sapendo che questo significa convivere con altre persone che occupano ruoli di potere istituzionale, talvolta sovraordinati ai propri, e che orientano le proprie vite a ben altre finalità, a ben altri interessi. Convivere non vuol dire accettare, convivere non vuol dire piegarsi, convivere vuol dire abitare quella complessità senza eluderla e senza scappare, accettando il conflitto. Da qui nasce quel tipo di imbarazzo, l'imbarazzo di chi non se ne vuole andare, non vuole cedere spazio, non vuole fare niente, vuole stare dentro queste dinamiche, si rende perfettamente conto che il potere interessa i malintenzionati come i ben intenzionati, e spesso i malintenzionati sono più efficienti nell'acquisire postazioni di potere, e quindi si tratta quotidianamente di starci in mezzo senza dimenticare le proprie buone ragioni, spingendo il più possibile perché i malintenzionati che hanno temporaneamente occupato ruoli di potere trovino sempre meno ossigeno. Ma questa battaglia non ha una soluzione una volta per tutte, non ha una soluzione che valga per ogni situazione. Ecco perché bisogna starci dentro con molta pazienza.
Noi abbiamo visto che quell'ossigeno che lei dice dovrebbe mancare, quell'ossigeno a volte è stato dato, anche recentemente mi riferivo appunto al caso delle candidature alle regionali in Campania, però c'è su questa questione ci si deve muovere in qualche modo non soltanto con il codice penale, di procedura penale in mano, ma anche con un'altra sorte di codice. Il problema non è soltanto l'illegalità. Qualche giorno fa proprio Don Luigi Ciotti, il presidente di Libera, lo ricordava. Il problema non è solo l'illegalità, ma anche chi dentro le maglie della legge favorisce la mafia, ne è connivente e la utilizza. Ora mi viene in mente il caso, è un caso lombardo, il caso di Domenico Zambetti, l'ex assessore alla casa nella giunta della Lombardia di Roberto Formigoni. Meno di 3 anni fa, per certi versi sembra passato un secolo, fu arrestato con l'accusa non solo di aver preso i voti dall''ndrangheta, ma anche di averli pagati. Questo secondo l'accusa, 50 euro l'uno. Quindi la politica che usa i poteri criminali, e non sono i poteri criminali che si infiltrano, come si dice. Mattiello.
Guardi, nel 2010 l'allora procuratore, allora era aggiunto alla procura di Palermo, il dottor Ingroia, venne a Torino invitato da Libera a fare una riflessione nel 2010. E a un certo punto, più o meno, disse queste parole, due punti aperte virgolette con l'imprecisione della memoria, abbiate pazienza. Disse più o meno Ingroia: a questo punto della mia vita e della mia carriera lavorativa temo che Falcone si sia sbagliato. Che Falcone si sia sbagliato nel dire la mafia è un fatto umano e come ogni fatto umano ha avuto un inizio, avrà certamente una fine. Aggiunge il dottor Ingroia: io temo che Falcone si sia sbagliato perché qui noi rischiamo di sconfiggere le organizzazioni criminali mafiose, Cosa Nostra, la FID, l''ndrangheta, la Camorra, la Sacra Corona Unita e chi più ne ha più ne metta, ma di perdere la guerra, perché stiamo assistendo alla progressiva mafiosizzazione della società. Cosa voleva dire il dottor Ingroia con le parole mafiosizzazione della società? Beh, intanto bisognerebbe chiederlo lui, che è il migliore interprete di se stesso. Io che cosa ho capito e che cosa ho fatto mio, allora rispetto anche alla questione che lei sta ponendo? Che il problema è sempre meno quello del rapporto più o meno strutturato tra mondi differenti, il mondo della politica, il mondo dell'economia e il mondo della criminalità organizzata. Ed è sempre più l'assunzione a modello comportamentale da parte dei mondi della politica e dell'economia del modo mafioso di stare al mondo. Il modo mafioso di stare al mondo va sempre più di moda e questo non si traduce in violenza agita, anzi la violenza agita sintomatica di debolezza, perché quando un mafioso o comunque un criminale deve usare la violenza e perché non gli basta più affermare la propria autorità e il proprio comando solo manifestando le proprie intenzioni, ma deve mordere, non gli basta guardare truce, deve proprio mordere per ribadire il suo potere. La violenza è sempre sinonimo di fragilità. Il potere mafioso e il modo mafioso di stare al mondo passa molto di più attraverso la convenienza prodotta da sodalizi che si tutelano in sé, si tutelano dagli altri, facendosi fatti propri, occupando il potere, strumentalizzando il potere. La violenza è l'ultima spiaggia. Tant'è vero che basterebbe riflettere, e dobbiamo probabilmente farlo, e bene farlo, proprio perché, come lei ricordava, siamo qui a parlarci a 2 giorni dalla commemorazione di Capaci. Ma che cos'è il 23 maggio del 1992? Lo dirà bene Riina in un'udienza di uno dei processi a cui era imputato. Si fa la guerra per fare la pace. E perché si fa la guerra? Si fa la guerra perché si deve riscatenare la violenza in un momento di difficoltà in cui si rischia la marginalizzazione storica. E perché i corleonesi rischiarono la marginalizzazione storica nel 92? Ma perché nel 1992, prima di essere l'anno delle stragi, è l'anno della vittoria dello Stato su Cosa Nostra. Perché il 1992 comincia con quella sentenza di Cassazione, 30 gennaio 1992, con la quale la Cassazione conferma in maniera definitiva le sentenze di condanna all'ergastolo per la cupola di Cosa Nostra. Cosa Nostra è schiacciata, Cosa Nostra è decapitata, Cosa Nostra capisce di aver perso le alleanze istituzionali. Allora scatena la guerra.
Adesso noi ci ritorniamo poi a quella stagione tra poco, giusto il tempo ancora di riprendere e di concludere con quella lettera di Roberto Scarpinato, quella caro Paolo, lettera indirizzata a Borsellino. La parte conclusiva l'abbiamo sentita ed è una parte in cui Scarpinato dice: loro sanno che uno di questi giorni il vero Stato busserà alle loro porte. Quindi il vero Stato contrapposto ad un altro Stato. Quello che, ad esempio, un altro magistrato, non Scarpinato, non quantomeno in quella lettera, un altro magistrato della Procura di Palermo come Nino Di Matteo, dice oggi, non in passato, non 3 anni fa, un altro Stato che continua a trattare con la mafia. Di Matteo, che è pubblico ministero nel processo sulla trattativa Stato-mafia che è in corso a Palermo, dice ancora: in questi giorni ci sono politici in cerca di voti, amministratori collusi, esponenti delle forze dell'ordine e dei servizi segreti. Questo sarebbe l'altro Stato che continua, dice il PM Di Matteo, continua a trattare e a trattare con la mafia. Ora, lei fa parte della Commissione Antimafia, Davide Mattiello. Secondo lei queste parole, che sono parole anche ripetute negli ultimi tempi da Nino Di Matteo, la Commissione Antimafia può farne qualcosa? Le può assumere? Avete intenzione di risentire, se non lo avete già sentito, il pubblico ministero Nino Di Matteo? Sono parole importanti perché sono riferite all'oggi.
Sono parole importanti, sono parole che stanno già nel lavoro della Commissione parlamentare antimafia. La Commissione parlamentare antimafia, appena costituita, la prima cosa che ha fatto, per precisa volontà della Presidente Bindi, è stata volare a Palermo per incontrare la Procura di Palermo. Era il dicembre del 2013, era sul tavolo la questione scottante delle minacce che Totò Riina lanciava contro il dottor Di Matteo, e di cui si aveva avuta evidenza anche mediatica, benché quelle minacce fossero state captate attraverso una attività investigativa segreta disposta nel carcere in cui era allora detenuto Totò Riina, in ogni caso le minacce erano molto molto serie, sono molto serie, e la Commissione parlamentare antimafia come primo atto pubblico decise proprio quella missione a Palermo. Quindi se la domanda è sulla capacità e sulla volontà dell'attuale Commissione antimafia di prendere sul serio le parole di Di Matteo, la mia risposta serenamente è sì, sì. Mi sembra che gli atti della Commissione parlamentare antimafia di questo anno e mezzo lo dimostrino, oltre ogni ragionevole dubbio, sulla buona volontà di fare sul serio. Faccio un esempio preciso che non c'entra con la vicenda palermitana, proprio per allargare lo spettro della nostra riflessione. Penso a Mafia Capitale. Quando il 2 dicembre del 2014 scatta l'operazione cosiddetta Mafia Capitale Mondo di Mezzo, la Commissione Antimafia si attiva immediatamente per sentire Pignatone, che verrà ascoltato già l'11 di dicembre, se non ricordo male, per capire cosa stesse succedendo e come mai la Procura di Roma avesse inteso adoperare il 416 bis per un'organizzazione criminale che, come disse il procuratore Pignatone, ascoltato in Commissione Antimafia, è un'organizzazione criminale originaria e originale, come a dire, a conferma di quello che dice Di Matteo, e per prendere sul serio ciò che dice il dottor Di Matteo. Prendere sul serio ciò che dice il dottor Di Matteo non significa soltanto fare attenzione a ciò che accade nelle aule di giustizia a Palermo sulla vicenda trattativa, ma significa fare tesoro di quel ragionamento e cercare di capire dove sta succedendo ora in altre parti d'Italia e magari con altre forme. Ecco perché è così importante quello che sta facendo Pignatone a Roma e l'attenzione che la Commissione parlamentare antimafia vi sta dedicando. Questo è un esempio concreto.
Lei prima parlava del 92 e di quello che comunque rappresenta un punto di svolta, la stagione delle stragi appunto del 92. Ora, quel riferimento storico è un riferimento storico ad un presente che sembra non essere mai stato superato nel corso dei 20 anni. E allora qui veniamo ad un lavoro che lei ha appena fatto, appena curato e raccolto dentro un libro che ha il titolo L'onere della prova, stragi di mafia e politica, una questione aperta. È un libro che è stato pubblicato di recente da Melampo e che lei ha presentato ieri proprio alla Camera. Lei ne è l'autore. Si racconta appunto dentro questo libro, facendo anche proponendo al lettore dei documenti, il rapporto e la responsabilità del Parlamento nell'analizzare e giudicare il rapporto tra la mafia e la politica, a partire appunto da un momento storico preciso. Il momento storico preciso appunto è il biennio 92-94 e soprattutto i lavori della Commissione Antimafia di quella legislatura. Mattiello, che cosa racconta il lavoro di quella commissione e perché è così importante?
Intanto riafferma un principio, e cioè che esiste la responsabilità penale, che è quella che deve essere accertata nelle aule di giustizia dai tribunali e che attiene alle condotte personali, ed esiste un altro tipo di responsabilità non meno importante e che non si risolve, che non coincide con la responsabilità penale, che è la responsabilità politica. E la responsabilità politica non sta nelle aule di tribunale, la responsabilità politica non è responsabilità dei giudici penali, la responsabilità politica devono indagarla, devono descriverla, devono valutarla e giudicarla i politici, con ciò assumendosi pienamente il proprio ruolo di fronte al popolo sovrano e di fronte al proprio elettorato, dimostrando o meno la capacità di dare giudizi chiari, documentati, su ciò che è successo perché non succeda più, dimostrando o meno, in concreto, la capacità di fare tesoro di ciò che è successo per attrezzare il presente perché non capiti più nel futuro. Questa è la responsabilità politica. Nel 1992 l'allora Commissione parlamentare antimafia, presieduta dall'onorevole Luciano Violante, in quel frangente drammatico e straordinario che sono i mesi tra il 1992 e il 1993 in cui tacciono le bombe mafiose. Le bombe cominciano nel 92, poi c'è una breve pausa dentro la quale succedono molte cose e poi ricominciano le bombe mafiose nel 93, prima con quella fallita contro Maurizio Costanzo e poi, ahinoi, con quella efficace Georgofili, Firenze, 26 maggio 1993. In quel fazzoletto di mesi tra l'ottobre 92 e l'aprile 93, la commissione presieduta da Violante si assume pienamente questa responsabilità. acquisisce l'ordinanza di custodia cautelare spiccata dal Tribunale di Palermo contro i mafiosi che presumibilmente avevano ucciso il 12 marzo Salvo Lima, e a partire da quell'ordinanza di custodia cautelare fa una fotografia delle relazioni mafia-politica a Palermo in quegli anni. Ma sono le conclusioni di quella relazione di un'attualità impressionante ancora oggi, perché quella relazione, votata a maggioranza, precisa un principio fondamentale, e cioè che i partiti politici devono sbarazzarsi di presenze imbarazzanti, per tornare al punto di partenza delle sue domande, devono sbarazzarsi delle presenze imbarazzanti, a prescindere dalla sentenza penale, dall'avviso di garanzia, dalla sentenza passata in giudicato, a prescindere dal momento giudiziario, perché si assumono pienamente la responsabilità di fare una valutazione sulle relazioni, sul modo di vivere e di pensare, su chi frequenta quel certo personaggio che poi vuole essere candidato, e conclude la relazione Violante. Qualora i partiti non si dimostrassero intenzionati a comportarsi in questo modo, quindi sbarazzandosi degli imbarazzanti a prescindere dal momento penale, dovremmo considerare che questi partiti ritengono il rapporto con la mafia coerente al proprio programma elettorale. Più chiaro di così, più forte di così, votato a maggioranza in quella stagione di stragi.
Sono passati 20 anni da allora, però le parole che lei sta richiamando alla memoria, citando quella relazione, sembrano essere cadute nel vuoto, se ancora guardiamo all'oggi. Ora sono vicende diverse per spessore, però danno l'idea, adesso fatte le debite proporzioni, però l'immagine che io ho davanti agli occhi adesso è l'abbraccio di Renzi a Vincenzo De Luca. Ora Vincenzo De Luca non è un mafioso, non è un mafioso conclamato, il significato però politico di quell'abbraccio è di un'investitura, diciamo così, di un comportamento che chiude un occhio, nasconde un'attenzione, piega un po' la schiena di fronte a il mare delle ambiguità e delle, diciamo così, situazioni poco chiare, opache, che ruota attorno a quelle figure protagoniste di quell'abbraccio. Sembra che non si riesca mai a recidere, no, quel cordone. Comunque,
guardi,
fatte le debite proporzioni.
Due cose, io ed altri, a partire dalle analisi molto dure della senatrice Capacchione e di Roberto Saviano, abbiamo sollecitato una riflessione e un'azione precisa da parte del Partito Democratico su questa situazione, e la stessa Presidente Bindi ha più volte affermato che la Commissione Antimafia stessa avrebbe acceso uno spot su queste candidature, un faro per capire come stiano le cose, e sono certo che la Commissione Parlamentare Antimafia guidata dalla Presidente Bindi questa cosa la farà, e quindi dei respingenti sono stati posti, il Presidente Renzi se ne è reso perfettamente conto, adesso si tratta di andare avanti e di procedere fino in fondo. Punto a capo, queste situazioni dal mio punto di vista dimostrano ciò che dicevamo poco fa, e cioè non che quelle parole del 92 siano cadute nel vuoto, ma che non si vince mai una volta per tutte. È per questo che bisogna abitare il conflitto. Roberto Scarpinato, io credo ne sia profondamente consapevole. Non esiste una vittoria che valga per sempre. Non esiste una vittoria che valga su tutto. Esiste una battaglia continua e quotidiana. Da questo punto di vista, io credo che il lavoro culturale che per esempio state facendo voi con queste trasmissioni, che fanno tanti altri soggetti, ognuno per il proprio, in giro per l'Italia, sia fondamentale, perché non si vince mai una volta per tutte, non si vince su tutto, e allora bisogna continuare a parlarne, bisogna continuare a studiare, bisogna continuare a leggere le carte, perché come dice Don Ciotti non ci siano saperi di seconda mano, cioè non ci siano delle persone che si mettono in bocca parole senza avere rispetto a quelle parole piena coscienza e consapevolezza. Studiare, 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 ragionare, parlarne in pubblico e scriverne, perché ciò che scrivi rimane, e io credo come deputato di essermi preso la mia piccola quota di responsabilità mettendo nero su bianco ciò che penso. perché le cose che vengono dette, poi uno può sempre dire di essersi sbagliato a dirlo o che non le ha dette.
Assolutamente.
Ciò che uno scrive rimane. Io la mia piccola quota di responsabilità intanto me la sono assunta così, a partire da questo libro che per me è uno strumento di lavoro, perché come lei diceva parte dalla 11ª legislatura Commissione presieduta da Violante, ma arriva alla nostra, della quale io faccio parte. Quindi per me questo libro non è un'opera di fantasia e non è nemmeno l'ennesimo appello più o meno retorico al bisogno di cercare la verità. È uno strumento di lavoro. Lì dentro c'è una proposta concreta, praticabile, su come si possa, non so se trovarla questa benedetta verità, ma sicuramente onestamente cercarla a partire dai poteri, dagli strumenti che stanno dentro questo Parlamento, dentro la Commissione parlamentare antimafia.
Davide Mattiello, allora lei lo ha ricordato, ricordiamo anche il titolo L'onere della prova, Melampo Edizioni, questo è un libro, dentro ci sono appunto, come dicevamo, dei documenti. Io la ringrazio per essere stato con noi questa mattina.
Molto volentieri, grazie.
Buona giornata Davide Mattiello, deputato del PD, nel gruppo del PD, è stato eletto come indipendente nelle liste del Partito Democratico 2 anni fa e alla prima legislatura e viene da Torino. Siamo in conclusione della trasmissione di oggi, ma comunque voglio ricordarvi alcuni appuntamenti che ci sono sparsi un po' per tutta Italia per la giornata del 23 di maggio, il 23esimo anniversario della strage di Capaci. L'evento principale ovviamente sarà a Palermo sabato 23 nell'aula bunker del carcere del Luciardone, quella del maxi processo alla mafia. Lì ci sarà anche il Presidente della Repubblica Mattarella dalle 9:30 del mattino. Poi invece per quanto riguarda Milano, l'iniziativa principale per sabato è al Teatro Parenti. Alle 10 sarà un incontro in cui parteciperanno tra gli altri Nando Dalla Chiesa, Franco Latorre, il figlio di Pio Latorre. Ancora un paio di appuntamenti che riguardano le giornate che ci porteranno appunto a sabato, in particolare la giornata di domani a Palazzo Marino, alla Sala Alessi, un incontro sul tema Giovanni Falcone e i nuovi movimenti antimafia, questo domani alle 21 alla Sala Alessi, e sempre domani allo spazio Melampo in via Tenca al 7 ci sarà una proiezione nel pomeriggio alle 4:30 del film La nostra terra di Giulio Manfredoni, e poi alle 18 verrà presentato il libro di Franco Latorre Sulle ginocchia, Pio Latorre, una storia. E proprio tutto, dobbiamo passare adesso la linea alla redazione per le notizie. Con Memos ci risentiamo lunedì alle 13. Una buona giornata a tutti da Lele Liguori.